Europamente, al voto con l'Europa in testa.
Europamente, in modo europeo, questo è quello che ci proponiamo, di provare a ragionare con l'Europa in testa, perché il Parlamento europeo lo eleggono i cittadini e le cittadine, lo eleggiamo noi. E non vogliamo che sia solo un'arena in cui i partiti nazionali misurano la propria forza. Ma se questa è la convinzione, le domande sono tante. E la domanda di oggi è: l'Europa può essere più giusta? Io do il benvenuto a Elena Granaglia. Buongiorno.
Buongiorno.
Docente universitaria di Scienza delle Finanze, Università di Roma 3, ha curato insieme a Gloria Riva il libro Quale Europa per il Forum Disuguaglianze e Diversità. Allora, Elena Granaglia, l'Europa può essere più giusta e fino a che punto oggi questo non è stato realizzato?
Allora, l'Europa non solo può, ma deve essere più giusta. Se noi andiamo a vedere alcuni dati sulle disuguaglianze personali di reddito e di ricchezza, di opportunità, disuguaglianze territoriali, ricordiamo che la coesione territoriale era un obiettivo fondante dell'Europa, ecco, se andiamo a vedere la povertà, vediamo che i risultati sono assolutamente insoddisfacenti. Anzi, le disuguaglianze territoriali sono in crescita, quindi il problema di interi posti che sono lasciati indietro, purtroppo, è una realtà che noi viviamo dall'inizio di questo secolo. E la povertà da sempre, perlomeno anche nello stesso periodo, la povertà da sempre, continua a esistere, e tutti gli obiettivi che l'Unione Europea si è posta non sono stati realizzati. Allora, un problema c'è. Sicuramente c'è un problema serio. Di fronte a questo problema, a partire in particolare dal 2016-2017, l'Unione Europea ha fatto qualcosa. Quindi noi non dobbiamo pensare che sia tutto male, almeno secondo noi del forum, quello che l'Europa ha fatto finora. Nel senso che a partire ad esempio dal pilastro sociale europeo, noi vediamo che l'Europa ha cambiato rotta rispetto ad esempio alla gestione dei debiti sovrani, della crisi dei debiti sovrani, quando il caso della Grecia dimostra invece una totale sottovalutazione della dimensione della giustizia sociale e della dimensione sociale più complessivamente. E il pilastro ci dà una serie di obiettivi molto stringenti in termini di giustizia sociale. Il problema è che accanto a questi obiettivi, è vero, sono seguiti una serie di misure, ma c'è un gap molto molto forte fra quanto gli obiettivi postulano e quanto nei fatti è stato attuato.
Allora, qui c'è sempre un punto che si pone quando si parla di Europa ed è il seguente. Su tanti argomenti lo abbiamo visto, penso per esempio quello dell'immigrazione, ma anche molti altri, si dice ma l'Europa alla fine non ha tutti i poteri necessari ad agire perché gli stati nazionali li hanno mantenuti a sé e quindi si fa fatica a individuare cosa davvero potrebbe fare l'Europa. È così anche in questo caso?
Ma guardi, sicuramente i trattati limitano quello che l'Europa può fare, il metodo intergovernativo è sempre molto forte. Però, quindi c'è sicuramente ragione, l'Europa è vincolata dal metodo dell'unanimità, che è un metodo che sicuramente impedisce la presa di determinate decisioni. Però molto può essere fatto anche da oggi, ad esempio con una diversa governance democratica dell'Europa, che può avvenire anche a trattati invariati, nel senso che se noi andiamo a vedere l'applicazione delle politiche europee, questa applicazione delle politiche europee può sicuramente già da oggi avere al suo centro, al suo cuore, le voci dei cittadini, delle cittadine dell'Unione, le voci dei diversi livelli istituzionali, cioè ci può essere una maggiore democratizzazione in una prospettiva di complementarità istituzionali, cioè a dire possiamo avere un'unione già oggi più forte nel senso di quanto sostiene i diversi paesi membri nell'effettuare politiche per la giustizia sociale, un'Unione Europea sociale oggi che già da oggi incominci a investire di più in beni sovranazionali e al tempo stesso però questo intervento a livello centrale va sempre più accompagnato da una rivitalizzazione della partecipazione dei diversi livelli istituzionali istituzionali e dei diversi attori del dialogo sociale che è fondamentale per dare corpo, per dare sostanza, per pungolare ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Ecco, tutto questo naturalmente non avviene in una situazione, diciamo, di laboratorio, non avviene in una situazione neutra dal punto di vista politico. Diciamo che negli anni si sono confrontate tre tipi di impostazioni politiche in Europa: quella liberista, quella neoliberista, quella conservatrice in senso nazionalistico e poi quella progressista. Ecco, tutto questo si confronta anche di qui alle elezioni europee. Come incide questo sui temi che riguardano la disuguaglianza, la povertà?
Beh, sicuramente incide, perché a seconda della vittoria di una visione di Europa, nel nostro libro appunto parliamo di quale Europa, l'Unione Europea non è qualcosa di buono in sé, di intrinsecamente dedito alla giustizia, l'Unione Europea deve essere curvata, deve essere diretta verso questo fine, e quindi se noi continuiamo ad avere una Unione Europea che pur con i miglioramenti a cui ho fatto riferimento, seppure molto velocemente prima, ritiene ancora che gran parte dei problemi possa essere affrontata semplicemente da uno sviluppo dei mercati, come è stato negli ultimi anni, sicuramente questa Unione Europea non è in grado di contrastare le disuguaglianze. I mercati sempre più creeranno disuguaglianze. Al tempo stesso, un'Unione Europea che sia, diciamo, governata da un blocco conservatore è un'Unione Europea che non farà altro che contrapporre noi a loro, contrapporre l'economia al sociale, all'ambientale, e quindi un'Europa che non va assolutamente nella direzione della giustizia sociale. Quindi il tema di quale Europa e di impegnarsi per un'Europa che vada ad affrontare queste questioni e lo faccia un po', come ho detto prima, ma anche con una forte attenzione alla questione delle entrate proprie, quindi di un rafforzamento del bilancio europeo, di un'attenzione a che l'economia non pregiudichi il sociale. Penso ad esempio alla persistenza dei paradisi fiscali all'interno dell'Europa, dell'Unione Europea, e della concorrenza fiscale fra paesi che deve essere contrastata. Quindi un'Europa di questo tipo, dove esiste ancora concorrenza, diciamo, paradisi fiscali, non va assolutamente bene, ma noi facciamo un'Europa invece sociale, dove attenzione posta anche a ricercare complementarità fra quanto si fa in termini di redistribuzione e in termini di sociale, e al tempo stesso in termini di regolazione dei mercati, è un'Europa che può sicuramente avere un ruolo centrale per la giustizia sociale.
Allora, io ho qui sotto gli occhi un dato che riguarda il 2022, ma insomma non credo che non andiamo molto lontani. È un dato di Eurostat che ci dice che nell'Unione Europea 95,3 milioni di persone sono a rischio povertà e esclusione sociale, circa il 21% della popolazione europea. Dunque questo dato ci dice che la povertà, l'esclusione sociale, perché poi di questo parliamo quando parliamo di disuguaglianze, di cose ahimè molto concrete sulla pelle, sulla vita delle persone, i numeri sono di questo tenore, ripeto, il 21,6% della popolazione europea. Ecco, come si fa a abbassare quella percentuale? Cosa può fare l'Europa per farlo?
Ha perfettamente ragione. Aggiungo che dentro quella percentuale c'è un altro dato ancora assai preoccupante, che è la crescita della povertà dei minori, che sta esattamente chiusa nel dato che lei ci ha detto. Quello che può fare, allora, avessimo avuto una direttiva europea sul reddito minimo, l'Europa poteva avere un ruolo cogente, nel senso di dire a tutti i paesi membri: voi dovete avere un sistema di reddito minimo. L'Italia, come noi sappiamo, oggi non ha un reddito minimo. Però quindi bisogna sicuramente rilottare per avere una direttiva. Però accanto a questo, già oggi che abbiamo una raccomandazione molto ben fatta sul reddito minimo, quella raccomandazione comunque pone alcuni obiettivi a tutti i paesi di riduzione della povertà. Non dirà esattamente come farlo, però gli obiettivi di riduzione della povertà ci sono, e allora quel metodo a cui ho fatto riferimento prima, di una governance democratica in cui il centro, con sistemi di indicatori appropriati, con meccanismi di condizionalità sociale, utilizzando anche alcuni fondi che ci sono, come il fondo sociale, quindi con addizionalità finanziaria, cerca di spingere, di pungolare i paesi nella direzione di un contrasto alla povertà e al tempo stesso la partecipazione anche delle associazioni della cittadinanza attiva può avere un ruolo di monitoraggio, ecco, quella, diciamo, questa prospettiva non sarà, diciamo, come dire, non risolverà ovviamente il problema della povertà di per sé stessa, ma sicuramente è una prospettiva che prende seriamente in considerazione, diciamo, a carico, quindi si fa responsabile di una diminuzione della povertà. Altre indicazioni derivano ad esempio dalla direttiva sulla responsabilità sociale delle imprese. Molta povertà oggi è anche fra chi lavora e quindi un'attenzione ai diritti dei lavoratori è importante. Quindi insomma ci sono modi per contrastare, diciamo, per ridurre quel numero impressionante
e far cambiare direzione all'Europa anche in questo senso. Elena Granaglia, grazie per essere stata nostra ospite oggi qui su Radio Popolare ad Europamente.